22:32, ancora le dita nella presa per questa 24 ore di recupero della puntata precedente e senti, secondo me possiamo riprendere, no, da quello che ci diciamo fuori onda, in cui dicevamo va bene, la prossima notizia è quella su Facebook. Poi abbiamo guardato meglio la scaletta e noi in realtà di notizie su Facebook ne abbiamo ben tre, una in fila all'altra e l'ultima direi che è quella più corposa. Quindi andiamo con la prima, il famoso, forse non è più famoso, ma prima era famoso, il famoso tasto fai login con Facebook.
Sì, il bottone di Facebook, il diciamo, questa è stata una caratteristica che avete visto diciamo, negli ultimi anni era ovunque. In un sacco di siti web, tutti siti web, applicazioni, tutto quello dove c'era la possibilità di mettere un username e una password, a un certo punto era spuntata questo bottone che ti diceva: ma invece di mettere username e la password, usa le tue credenziali di Facebook per loggarti.
E qual è il vantaggio dal punto di vista dell'utente? Che non si deve creare un nuovo utente una password, che poi dopo si dimenticherebbe, o per non dimenticarselo se ne sceglie uno molto semplice. No, e comunque la procedura è un po' più rapida, non devo crearmi un nuovo utente perché io riuso le credenziali che ho già, le riuso su tanti siti, che è una come dire, una pietra filosofale che periodicamente nel mondo del web si cerca nuovamente di inseguire, no? Dai tempi di OpenID, che è roba del 2004 tipo, si cerca di rinseguire questo modello del ma perché non facciamo che qualcuno può usare le credenziali che ha già presso qualche servizio anche presso altri servizi senza duplicare e avere milioni di password. L'idea sembra interessante, ma a quanto pare il punto è che si basa molto su quanta fiducia si ha sull'indirizzo che si vuole utilizzare, e forse questa è una parte della spiegazione del perché il tasto Facebook, login con Facebook, viene sempre meno utilizzato, ed essendo sempre meno utilizzato viene gradualmente anche rimosso da sempre più siti.
Sì,
occhio però a non esagerare con le conclusioni, perché forse c'è anche un'altra parte di spiegazione.
Sì, sì, diciamo che noi non possiamo che gioire del fatto che questa cosa sia, diciamo, si possa considerare una sconfitta per Facebook, che è diventata sempre meno fondamentale, e anche perché, come suggeriscono gli articoli che abbiamo letto su questa cosa, che il Facebook è vista ormai come un pericolo per la sicurezza, per cui gli utenti tendono a non utilizzare i credenziali di Facebook perché la vedono una cosa intrinsecamente non fidata, per tornare all'altro significato di fidato, quello dal punto di vista dell'utente.
Sì.
Però diciamo, se andiamo a una lettura abbastanza diversa, potrebbe non essere una cosa così positiva, perché se ci fate caso ormai la maggior parte del traffico sul diciamo su internet viene dagli smartphone dei quali una fetta di mercato molto ampia ce l'ha Android è di Google, e se voi avete un telefono Android avete anche un account Google
tendenzialmente.
Sì. E un altro tasto che compariva di solito vicino a quello del login su Facebook, indovinate qual era?
Login con Google.
Quindi diciamo, questa notizia della sparizione del bottone Facebook potrebbe essere vista sì come una perdita di importanza di Facebook perlomeno nell'immaginario degli utenti, ma probabilmente nasconde semplicemente il fatto che la gente, dato che ormai sa di avere l'account Google e che è comunque loggato non appena tu usi lo smartphone Android, magari preferisce, invece di utilizzare i credenziali di Facebook, usare i credenziali di Google, che hanno la stessa facilità d'uso, gli stessi problemi di sicurezza, lo stesso tracciamento, lo stesso tipo, diciamo, almeno non proprio lo stesso tracciamento pubblicitario, ma comunque lo stesso tipo di tracciamento grossolanamente, quindi non offre nessun vantaggio rispetto a quello di Facebook, se non che ce l'avete già a disposizione.
E inoltre probabilmente l'immagine di Google, pur essendo comunque associata anche ad un'immagine di sorveglianza, io penso che sia associata in maniera minore di quella che ha Facebook con i problemi di sicurezza. Cioè Facebook ha fatto ripetutamente delle figuracce, Google è chiaro che ha un ruolo che riguarda la sorveglianza, ma di figuracce ne ha fatte molto meno, o almeno di figuracce che poi raggiungono il grande pubblico, perché poi alla fine quelle contano. E diciamo, trovando, no, su qualche articolo un po' di dati che abbiamo trovato, un po' confermerebbero questa nostra ipotesi, nel senso che si vede che il grosso degli utenti, almeno su un certo sito specifico, diciamo, non è una ricerca statisticamente valida, però su un campione di 10.000 login su un certo sito, il 42% prima da Google, in modo molto interessante il 26% viene da Apple, il che confermerebbe l'idea che avere, come dire, fare login con il soggetto a cui già sentiamo di aver dato tutta la fiducia del mondo, perché se ha un soggetto ha il controllo del nostro dispositivo, e la verità è quella, non so quanto è percepita dalle persone, ma la verità è quella, in effetti, perché fare finta di no e metterci delle finte barriere in mezzo? Continuiamo a dare fiducia sempre allo stesso soggetto senza tirarne in mezzo degli altri, perché, come dire, no, se le chiavi di casa dovete darle ad una persona,
cioè è meglio,
non è che è meglio se poi dopo dai anche ad un altro, ormai già glielo do da uno, facciamo che solo uno,
eh sì, almeno minimizziamo il danno in questa maniera.
Il 20% aveva proprio, nel senso, con email e password, e solo il 10% con Facebook. Questo per una statistica, cioè per quel che vale, però effettivamente è un utilizzo in calo.
E questa è, diciamo, vediamo un poco se questa percezione di sicurezza di Facebook, di mancata sicurezza di Facebook, ha qualche base da qualche parte. Per venirci incontro e dare questa risposta, diciamo,
ci vengono incontro degli ingegneri di Facebook.
Sì, possiamo citare una, chiamiamola intervista, che è stata fatta a due ingegneri senior di Facebook da parte di uno special master.
Sì, direi che è una via di mezzo tra un'intervista e un'interrogazione, sì, sì, perché infatti, si tratta di una...
è un'intervista in senso lato, perché si è all'interno dei processi che stanno facendo per l'affare di Cambridge Analytica.
Tuttavia non la si può proprio definire un'interrogazione, o almeno io non la definirei così, perché la persona, diciamo, che ha fatto le domande non era una pubblica autorità, è un perito nominato dal giudice come esperto della materia.
Con lo scopo di intervistare, appunto interrogare, se volete vederlo come interrogatorio, o intervistare, stare, se la volete vedere in diciamo in una maniera meno pesante, meno giuridicamente pesante, due ingegneri senior di Facebook, con lo scopo di poi riportare i dati, questo perito con lo scopo di appunto riportare i dati, diciamo, alla corte.
Parliamo quindi comunque del contesto giudiziario statunitense per le per quello che è seguito allo scandalo Cambridge Analytica.
Sì, sì.
Quindi la domanda era, come dire, c'erano varie domande che erano rivolte a questo tema. Ma quali informazioni memorizza Facebook su di noi e dove stanno
questa
fisicamente?
Questa è stata la domanda madre, a cui gli ingegneri sostanzialmente non hanno risposto. Cioè, sostanzialmente gli ingegneri hanno dato una risposta che sta molto vicino al non ne abbiamo idea.
Cioè, per citarla più letteralmente, per esempio, Eugene Zarashaw, che è un direttore del reparto di ingegneria di Facebook, dice: non credo che ci sia una singola persona che esiste che può rispondere a questa domanda. Servirebbe uno sforzo di squadra piuttosto grande per essere in grado di rispondere a questa domanda. Ok, quindi tendenzialmente non, diciamo, non c'è una risposta che hanno direttamente. Servirebbero, insomma, hanno specificato, insomma, che di nuovo, che tutto quanto sembra essere un piuttosto complicato, anche per quanto riguarda appunto la posizione geografica del dove si trovano i dati, e questo si rivede da un sacco di domande in cui il succo fondamentale sembra riportarci ad un tema che in effetti era, come dire, per chi viene da un background tecnico, tutto sommato piuttosto prevedibile. Cioè, il tema è questo: in generale, se avete, come a Facebook, una gigantesca infrastruttura globale e il vostro modo di fare soldi con i dati si basa sullo scambio di dati e sull'incrocio di dati, quindi sono dati poco statici, non sono dati che voi prendete e li mettete in un cassetto, ma sono dati che dovete elaborare e muovere, evidentemente avrete bisogno di gestire una enorme rete di server come un singolo, diciamo, organismo, una singola entità, e mantenere delle distinzioni arbitrarie, per esempio per continente, per nazione, per giurisdizione o in base ad altri criteri, a meno che qualcuno non vi dica di progettare il sistema tenendo questi aspetti in mente, non è assolutamente un qualche cosa che farete in automatico. Cioè, mentre potreste pensare, no, come funzionava una volta il sistema bancario, o anche il sistema postale. Il sistema postale, tu avevi un conto presso una filiale e poi quelli in qualche modo i dati se li potevano passare, ma i dati principali, esisteva, no, sempre il concetto della filiale originaria, lo sportello in cui tu avevi il conto in maniera principale. Ma perché il sistema era stato progettato così? Perché per i tempi era la cosa più comoda, bastava fare che ogni sportello c'era fino un armadio pieno di faldoni, nei faldoni ci sono tutti i dati rilevanti e i dati stanno lì. Ma nel sistema ormai, insomma, evidentemente basato invece sull'informatica e sulla telematica, a meno che uno, no, quando chiama il gruppo che progetta il nuovo sistema, che informatizza tutto, gli dice: guardate, secondo me dovete preservare questo aspetto, ma se tu non glielo dici al gruppo di ingegneri, quelli mica lo fanno. Esatto. Perché non è il modo naturale di farlo, che risponda agli altri criteri, che probabilmente sono quelli altrettanto chiavi, di efficienza, riduzione dei costi, massimizzazione della capacità di rispondere a fallimenti di rete e una serie di altri aspetti ingegneristicamente per niente banali. Per cui, se questa cosa uno non la mette tra i requisiti, semplicemente dopo non ci sarà.
Sì, ma questa è una cosa che potete anche pensare nella vita di tutti i giorni. Se nessuno vi chiede di tenere ordinato un determinato set di oggetti, la cosa più facile, veloce ed efficiente da fare è accatastarli senza ordine. Perché se l'ordine non è importante e dovete solo accatastarli, a questo punto accatastate a caso, farete prima.
O in base alla funzione che per voi è la principale, no? Nel senso, ma se per voi, in genere, io le cose nel frigo mica le metto in ordine alfabetico. Cioè, certo. Nel senso, ma perché per me quello non è un obiettivo. E quindi,
e
come dire,
poi,
questo non vuol dire
e
che...
se poi qualcuno vi ne uscisse dicendo: ok, elencami le cose del frigo in ordine alfabetico, tu dovresti fare tutto un lavoro di riordinamento a posteriori, perché ovviamente nessuno mette le cose nel frigo in ordine alfabetico.
Quindi questo non vuol dire che il sistema è impossibile da fare. Io sono sicuro che se uno con abbastanza soldi e tempo imponesse, cioè se Facebook decidesse di investire soldi e tempo in un sistema adatto a rispondere a questa domanda, ma senz'altro si potrebbe fare un sistema in cui si può rispondere a questa domanda, o in cui si mantiene, diciamo, la località del dato, quindi in cui i dati dei cittadini di una certa zona rimangono in quella zona, e in cui, diciamo, gli spostamenti siano maggiormente tracciati. Semplicemente, come dire, questo non è stato il caso, e il fatto che le legislazioni un pochino vadano stringendo e le inchieste vanno torchiando, evidentemente per Facebook non è tuttora, al giorno d'oggi, un incentivo sufficiente per spostarsi in quella direzione, e quindi mantengono un sistema enorme che massimizza tanti aspetti ma non la risposta a queste domande.
Comunque sono contento di come tu abbia spezzato una lancia a favore di Facebook, e quindi quello che si appariva a prima vista semplicemente che loro i dati li tengono in un grande caos disordinato, tu l'hai voluta rigirare come una necessità ingegneristica. Però mi permetto di sottolineare
l'ordine è caos.
Mi permetto di sottolineare che nella continuazione di questa appunto intervista, interrogatoria eccetera, questi signori dicono anche un altro paio di cosette che a me fa dubitare un poco del sistema di progettazione ingegneristica di Facebook, perché praticamente alla fine il sempre questo perito speciale, che in inglese è chiamato Special Master,
che è che sembra una roba da D&D,
esatto, sostanzialmente ha chiesto allora la documentazione di un particolare sottosistema di Facebook, e si è sentito rispondere che qualcuno da qualche parte dovrebbe avere un diagramma che dice dove i dati sono conservati, e aggiungendo quindi sostanzialmente che dentro Facebook c'è una strana cultura dell'ingegnerizzazione comparata, traduco liberamente, comparata rispetto alla maggior parte degli altri casi, in cui loro non generano artefatti durante il processo di ingegnerizzazione.
Anche il fatto di chiamarlo artefatti.
Sì, dove l'artefatto sarebbe la documentazione.
Documentazione interna. Documentazione interna.
È un artefatto. Effettivamente, come dice appunto questo ingegnere, il codice è il suo stesso documento di design. Cioè è esattamente quello che a me mi dicevano quando scrivo un pezzo di codice senza la minima traccia di commenti, e io non si capisce niente, come farai a mantenerlo tra 2 giorni tipo?
Ecco. Il codice e la documentazione.
E Facebook invece, in maniera, vuol dire, anche coraggiosa, perché io sono d'accordo con loro, sfida le diciamo, queste usanze protezionistiche in cui tu vuoi avere il codice manutenibile,
sì. Un'usanza benedettina ormai, esatto, cioè, esatto. Una cosa veramente da altri tempi,
e sostanzialmente dicono che non c'è bisogno di avere artefatti come la documentazione, perché il codice praticamente è il suo documento di identità, quindi si spiega da sé.
Ora questo qui, per tradurlo magari per chi non sta seguendo il discorso, perché diciamo è in qualche modo una battuta semiseria che nell'informatica viene fatta spesso, l'idea che il codice sia la sua documentazione, sia come dire che qualsiasi oggetto si descrive osservandolo, cioè il martello, in effetti voi non ci dovete scrivere sopra martello, perché vedere che è un martello è già chiaro, ma non solo il martello, anche magari un oggetto più complesso, se voi volete capire cosa fa, in effetti in astratto non basta fare altro che smontarlo, cioè no, se qualcuno vi presentasse una lavatrice, voi non avete mai visto una lavatrice prima, però aprendola, facendo tutte quante cose, osservando le scritte, poi lo si capirebbe cosa fa, no?
Sì, idem se vi presento il motore di un jet, un motore a reazione di un jet. Ovviamente
è un'idea molto aria,
prima o poi ci riusci, la questione è che prima o poi, lavorandoci mesi, ci riuscite a capire che quello era tipo un pezzo di un motore di jet. Però
nonostante la documentazione, le scritte, no, il lasciare memoria di quanto si è fatto, in genere risulta una pratica di cui gli umani hanno beneficiato, ecco, nel corso della storia, qua di lasciare una traccia orale delle spiegazioni. E quindi dice che invece dentro Facebook questo è raro, in genere non si fanno diagrammi, non si spiega come si muovono i dati, e veramente in effetti viene da chiedersi, ma è vero o è una scusa? Cioè, sostanzialmente dicendo che cosa, se non le sai, per non rispondere, cioè,
non lo so,
alle domande.
Se, non lo so se è più grave che sia vero che è una scusa.
Perché comunque, insomma, per operare un sistema di quella complessità, cioè, non è che si possono fare le cose veramente, no? Tutto quanto, cioè, come Fonzi, dai un code, un cazzotto al server e speri che così rifunziona. Non lo so se si può proprio fare così.
No, tra l'altro sempre l'intervista dice che subito dopo aver detto questa frase, il signor ingegnere Zarascio ha detto che per quel che vale, questa cosa è stata terribile per me quando mi sono unito a Facebook la prima volta.
Quindi in effetti diciamo sulla professionalità c'è magari qualcos'altro da fare oltre che sulle pratiche, e così arriviamo alla notizia su Facebook numero 3. Terza e ultima per la puntata,
forse è quella un pochettino più succosa e interessante.
Sì, penso proprio che,
anche se secondo me il livello di comicità raggiunto in quella precedente, no,
sì, questa qua è senz'altro è molto molto meno comica, ha comunque degli elementi, perché comunque bisogna dire che stanno facendo il loro per provare anche su un tema molto serio a strapparci un sorriso. Abbiamo spesso dato spazio a come molte persone notino che Facebook, come dire, dietro a un proclama di neutralità non sembra poi comportarsi proprio in maniera neutra, e uno dei casi in genere più eclatanti riguarda quello che accade in Palestina, in cui tipicamente i gruppi palestinesi sono tendenzialmente più oggetti di censura rispetto a gruppi invece basati in Israele, e soprattutto che esprimono posizioni allineate con quelle del governo, e c'è un maggior numero di segnalazioni, sono, come dire, ci si reagisce di più, cioè le punizioni per gli utenti sono più aspre, c'è cioè più censura. Sì.
O perlomeno questo è quello che dicono i soliti che rompono Facebook, accusando Facebook di essere di discriminare nei confronti dei palestinesi. Ora, ecco. Facebook, siccome è un'azienda seria,
Non si è limitato a negare
come farebbe chiunque. Cioè,
tutto è buono
a
negare. L'ha fatto la CIA, l'ha fatto Google.
No, le negano tutti, quindi nego pure io. Ma invece, siccome Facebook è un'azienda, anzi Meta è un'azienda seria, sì, allora dice no, il mio prodotto è fatto bene, non ha di questi bias che cui voi mi accusate, accusate semplicemente perché siete pro-palestinesi e allora vedete la cosa, vorreste vedere la cosa dal vostro
perché
lato.
Perché ognuno si sente più attaccato
perché
degli altri.
Sente più attaccato degli altri, è solo questo. In realtà noi siamo perfettamente neutri.
Per dimostrarlo, Meta,
che il loro prodotto, cioè Facebook, era esente da problemi, è fatto bene, Meta decide di sostanzialmente commissionare uno studio indipendente su Facebook e dice dandolo a una società terza per dire ok, vediamo se ci hanno ragione, diamo una società terza e la società terza mi fa il report, tanto io sono talmente sicuro che il mio prodotto è neutrale che sicuramente verrà fuori che
Secondo questa società che si chiama BSR, è chiaro che Meta danneggia i diritti dei palestinesi con l'apparato di censura che ha costruito da sola, ma invece non è ancora provato che Meta faccia un bias intenzionale. Potrebbe trattarsi di una discriminazione non intenzionale in cui la pratica e la politica dei Meta combinate con le dinamiche esterne portano poi in effetti a impatti sui diritti umani delle persone palestinesi e che parlano arabo.
Sì, questo è il risultato condensato della cosa, a cui io inizialmente ero, diciamo, prima di leggere la notizia precedente potevo avere qualche dubbio su questa cosa, se vabbè il fatto che non era intenzionale gliel'hanno scritto perché le pagano loro, vabbè, ma ora dopo aver capito come funziona l'ingegneria di Facebook ho detto sì, ok, magari non era intenzionale,
chi lo sa. Comunque dicevamo che Meta non si era iniziata a negare ma ha chiesto un report che ha portato questi fatti e ora è arrivato il momento di negare, e qui c'è la dichiarazione di Meta che è veramente meravigliosa, in cui dicono il fatto che Meta abbia pubblicato il report che ha commissionato non vuol dire che noi ammettiamo, che noi siamo d'accordo o che noi accettiamo niente di quello che c'è scritto sopra, niente delle conclusioni, delle opinioni, dei punti di vista che dà BSR.
Notare che questa era la società terza a cui loro avevano affidato il compito di dimostrare che loro erano neutrali,
Cioè, il che vuol dire che però se si davano ragione, senso come dire, se i terzi sono più accettabili, allora perché poi non li accetti? No, perché poi esatto. se quel report diceva che Facebook, cioè, era brava, noi dovevamo accettare il fatto che ormai c'era un report e quindi
l'innocenza di
era
Facebook
così.
È questa cosa che loro hanno detto che la commissione è la terza e l'hanno fatto veramente, vuol dire che erano davvero sicuri di
ma se la parte migliore della dichiarazione di Facebook è la parte successiva in cui dicono e anche se noi dovessimo implementare qualsiasi delle riforme che ci hanno, delle modifiche che ci hanno suggerito, questo non vuol dire che noi ammettiamo che stavamo facendo male.
Quindi loro hanno detto che
non sbagliano mai.
Hanno detto che la società terza da loro commissionata in realtà ha sbagliato tutto, che loro non accettano niente nonostante l'audit sia stato fatto per loro stessa commissione.
E se anche per qualche motivo sembrasse che stanno accettando,
che stanno accettando perché stanno facendo le correzioni che in quel report sono suggerite, in realtà non è vero che accettano, è casuale che stanno facendo giusto le stesse correzioni di quel report.
E questo in effetti mi fa tornare all'ipotesi più chiave del fatto che Mark Zuckerberg sia in realtà Fonzi che manda avanti le cose a cazzotti e poi non ha mai sbagliato lui, e quindi secondo me si conferma perfettamente il personaggio. Ma
sarebbe interessante andare a guardare pure cosa c'è scritto in questo report, tanto per capire perché Facebook, cioè per cui Facebook si è comportata tanto male che non è riuscita neanche a convincere la società da lei stessa pagata ad essere più clemente.
Esattamente, e il report è piuttosto interessante perché per esempio che cos'è che dice? Dice Meta ha cancellato il contenuto che riguarda la violenza molto più rapidamente se era scritto in arabo che non si era scritto in ebraico. Ok, quindi si parla.
Si è creato
di
uno sbilanciamento sostanzialmente, visto che c'erano due controparti nella questione, nella discussione, è stato cancellato molto di più la parte di un lato, cioè quello che era scritto in arabo rispetto a quello che era scritto in ebraico.
E il tema della lingua torna parecchio in tutto quanto il report, perché naturalmente la lingua è una delle questioni politiche ma anche tecniche, perché naturalmente sia i computer sia i moderatori devono capire la lingua e devono capirla bene per poter capire qual è il tono di un messaggio. E che cos'è che vediamo? Che per esempio la censura di messaggi palestinesi che diciamo per errore che non sarebbero dovuti essere da cancellare era più alta, principalmente perché era scritta, o almeno la lingua è un indicatore, il contenuto in arabo è cancellato di più del contenuto in ebraico. Come mai questo potrebbe succedere? Di principio dovremmo pensare che le procedure sono le stesse. Entrambi incontrano, diciamo, almeno questi blocchi, tra virgolette, no? Cioè c'è la possibilità per ogni utente di riportare un altro utente ai moderatori. C'è un sistema automatico che potrebbe sia oscurare qualcosa in automatico che riportarla ai moderatori, che quindi, diciamo, no? Un sistema che dice forse, ma voglio l'assistenza di un umano, e poi ci sono degli umani. E questo dovrebbe funzionare in maniera uguale per entrambe le lingue. Ma la realtà è che, per esempio, gli utenti palestinesi, che parlano in stragrande maggioranza arabo, incontrano un intero software che un utente che invece si esprime in ebraico non incontra mai.
Sì, c'è sostanzialmente all'interno del sistema di filtraggio di Facebook una cosa che, diciamo, è stata denominata Arabic Hostile Speech Classifier, cioè un classificatore di linguaggio d'odio.
Sì, anche quello è hateful, però sì.
Vabbè, comunque è così. Di linguaggio d'odio
è un po' meno di...
Sì, vabbè, però sostanzialmente, che cosa è questo classificatore? È semplicemente un algoritmo basato su machine learning, tanto per che serve a marcare appunto il linguaggio ostile in arabo. Non c'è una cosa del genere in israeliano, cioè in ebraico.
Se non sbaglio, non c'è una cosa del genere in nessun'altra lingua, o mi sbaglio?
Non lo so.
Ma questo qui in effetti non c'è. No, l'avevo...
C'è scritto sicuramente che c'è in arabo, ma non c'è. Io probabilmente in qualche altra lingua ci sarà. Magari qualche altra lingua, diciamo, di impreciso.
Sì.
target. Comunque il concetto di base è che c'è questo sistema che serve a classificare specificatamente i testi in arabo. Perché?
E che ci fa capire che quello che noi, che almeno una parte dei problemi che vediamo nelle discriminazioni contro i palestinesi fa parte di discriminazioni che sono in generale contro le persone musulmane, le quali un grande numero di persone musulmane senz'altro parla arabo, e quindi le spinte dei governi che hanno detto no, bisogna fare qualcosa contro la radicalizzazione, che in pratica voleva dire solamente contro
la
religione islamica e non contro la radicalizzazione cristiana, siccome bisognava puntare contro la radicalizzazione islamica, evidentemente il primo pensiero che hanno avuto era di fare un sistema che partisse dall'arabo, che è dove tanti contenuti si muovono, e quindi questo sistema poi si presenta a colpire tutte le persone che parlano arabo, come sempre avviene: colpire una categoria che in teoria sarebbe piccola, poi in realtà colpisce tutte quante tutte le persone.
Sì, tra l'altro a questa cosa si aggiunge una caratteristica in generale dei classificatori linguistici in arabo. Ora, siccome l'arabo è una lingua multiforme, nel senso che nel mondo arabo la maggior parte delle cose scritte spesso sono in arabo classico, nel linguaggio, diciamo, ufficiale, formale, ma nel linguaggio popolare, nel linguaggio di tutti i giorni, sì, ci sono tutta una serie di dialetti dell'arabo che in realtà sono tanto differenti quanto lingue diverse, di conseguenza è più difficile per un classificatore genericamente in arabo riuscire a matchare tutti i differenti dialetti dell'arabo. E quindi sostanzialmente, siccome le persone tipo i palestinesi nel linguaggio di tutti i giorni non usano scrivere in arabo classico nella scrittura aulica, scrivono un linguaggio di tutti i giorni, e qua questo porta ancora maggiormente al fatto che ci potrebbero essere errori da parte di questi classificatori. Questi classificatori che quindi, diciamo, tendono a essere appunto più pesanti con le scritte in arabo. La cosa inoltre ancora più forte è che questo era stato già riportato altre volte, tra gli impiegati di Facebook, inclusi quelli che devono fare il review di eventuali post considerati violenti, eccetera, sembra ci sia una consistente mancanza di incapacità di capire altre culture. Di conseguenza uniamo al fatto che mettiamo che un post palestinese venga mandato a un umano che lo deve interpretare, e magari questo umano non capisce capisce l'arabo classico,
come seconda lingua,
perché magari no, sì, ma quello classico, perché magari quello ha studiato, oppure è di un altro paese molto distante, che so, è del Marocco, magari lo capisce come prima lingua, ma è del Marocco, e magari il dialetto che parlo in Palestina non lo capisce bene. E questo fa sì che non sia in grado realmente di decidere, e qui dà un peso superiore nella scelta all'algoritmo, che sostanzialmente, quindi diciamo, la decisione, quello che viene sottolineato è che in molti casi la decisione algoritmica potrebbe essere confermata senza nessun vero check sul reale significato dei post.
Ma e questo, diciamo, è una parte, la parte in cui diciamo si dimostra come per un'azienda che comunque ormai ha scelto di fare moderazione come parte della sua strategia, in realtà il fare moderazione male porta a discriminazioni enormi. Il caso più classico è stato quello che è successo in Myanmar, in cui il fatto che semplicemente Facebook non avesse alcun moderatore per quella lingua, non abbia mai voluto scegliere di averne, ha fatto sì che l'incitazione al linciaggio in quella lingua fosse ok, e di fatto quindi ha supportato un lato invece di un altro. In questo caso vediamo come sì, certo, il mondo arabo è troppo grande per non avere della moderazione, ma Facebook non ha mai investito nell'avere una moderazione di qualità, perché essenzialmente il punto è che non è, come dire, non paga le conseguenze di una cattiva moderazione come la pagherebbe se facesse una cattiva moderazione in francese. Un altro aspetto che però si aggiunge, oltre a quello culturale, anche se poi qualcosa a che fare ce l'ha, è la lista di organizzazioni pericolose. Cioè Facebook mantiene una lista che chiama DOI, Dangerous Individuals and Organization, è una lista di organizzazioni e individui pericolosi.
Sì, diciamo, questa cosa ha un'origine legale, perché deriva dal fatto che Facebook sostanzialmente è costretta legalmente negli Stati Uniti a censurare i gruppi designati come terroristici dal governo americano. Quindi deve mantenere una lista, perché se c'è un gruppo di questa cosa, automaticamente lo deve censurare.
Ci sono due problemi con questo. Uno è il più evidente: quindi la lista del governo degli Stati Uniti è quella che vale per tutti. Il che evidentemente è un punto di vista che non è che
è già abbastanza di parte.
È già abbastanza di parte. Ma c'è un secondo, poi: nella lista mica ci sono solamente quelli che il governo statunitense gli impone di censurare, c'è anche un sacco di altra gente, e il sacco di altra gente che c'è si concentra soprattutto su gruppi musulmani e del Medio Oriente. Il che di nuovo conferma come quella lista evidentemente non è che è una lista neutra, è una lista che prende per buono tutto quello al governo degli Stati Uniti, e poi ci aggiunge un sacco di roba, soprattutto di gruppi medio orientali.
Sì,
chiunque nomina uno di questi gruppi, che appunto, non essendo, perché almeno la lista degli Stati Uniti è pubblica, e quindi effettivamente chi vuole nominare quel gruppo di fatto lo sa che verrà censurato da Facebook, ma chi nomina uno di quegli altri in teoria non lo sa, poi dopo un po' l'avrà capito, perché ogni volta che qualcuno li nomina viene censurato, e allora
sì, diciamo,
le persone sono sveglie, però in teoria non gli viene detto che tu quel gruppo non lo puoi nominare, ma in realtà è così.
Sì, tra l'altro questa cosa, se tu continui a nominarlo, questa cosa ti crea diciamo danneggiamenti sempre superiori, fino a sospensione dell'account, anche chiusure. E tra l'altro c'è da considerare che i palestinesi, da questo punto di vista, sono molto più a rischio anche delle altre popolazioni arabe, per un motivo volendo banale. Una parte della Palestina è governata da Hamas, che per i palestinesi è un partito politico, per gli americani è un'organizzazione terroristica.
E pensare di non nominare il partito
che governa metà del tuo paese, cioè, è come se da noi dicessero: non nominate mai la Lega Nord. Cioè, vabbè, io posso
Lega Nord? se tu sei rimasto
scusa, la Lega.
Ormai sono
scusa,
la Lega di tutti quanti noi.
La Lega di tutti. La Lega per il Rosario, per essere
esatto.
precisi. E quindi sostanzialmente è come se non dicessero io che non dobbiamo nominare la Lega. È difficile che tra un giornalista e persone che scambiano informazioni a un certo punto non nominino una parte politica, però questa parte politica appena la nomini sei censurato e quindi vuol dire che il tuo account sarà censurato varie volte. Questa cosa danneggia a lungo andare l'account stesso, perché tu vieni visto come uno limitrofo all'organizzazione terroristica, pure se stai solo parlando del governo del tuo paese.
E quindi questi sono alcuni degli spunti da questo report che Facebook stessa ha commissionato e che mostra come in Facebook si sommano, come dire, discriminazioni che sono discriminazioni globali, appunto, per esempio, no, quella del governo degli Stati Uniti, in quella non possiamo fare la colpa a Facebook, e ciò nonostante è comunque una discriminazione che Facebook porta avanti, anche se non, anche se magari non l'ha scelto, e più altre che però invece hanno, come dire, insomma, aspetti culturali, prese di posizioni politiche e aspetti anche tecnologici.
Sì, diciamo, per concludere questa cosa c'è da dire che questo report finisce con 21 raccomandazioni, come bravi report di questo tipo fanno le raccomandazioni su come l'azienda può diciamo migliorare la situazione. Facebook ha comunicato di averne che appunto pur non riconoscendo alcuna colpa ne implementerà 20 di queste 21.
Qual è l'una che non implementeranno?
Quella di sovvenzionare una ricerca pubblica nella relazione tra gli obblighi del contro, gli obblighi legali dell'antiterrorismo e le pratiche delle piattaforme di social media.
Quella non si può fare.
No, meglio non la fa, perché ritiene che questa cosa debba essere fatta direttamente dal governo statunitense e non da loro.
Beh, quindi ne faranno 20 su 21, ma questo non vuol dire che sono d'accordo.
Al contrario. Sono d'accordo, al contrario, non ammettono niente.
Va bene.
A questo punto cambiamo completamente argomento, visto che sono appena le 23.08.
A questa volta non vuoi mettere una canzone?
E mettiamola, dai, tanto ormai siamo andando a mettere.
Ormai sì, tanto se ne fanno come vogliono.